in a disco.
We're going to be heard on radio live. That's right, we actually broadcasting to you live now. I tell you, we're making history right now in stereo. With a whole lot of surprise guest stars here tonight too.
Signore e signori, buonasera. In diretta dai leggendari studi di Radiofonica va ora in onda Bar Traumfabrik, terza stagione. Un programma di cinema e cazzeggio con Laszlo Kovacs, Lupus Yonderboy, Simone Smith, Air Director e Hans Deltrup. Buon ascolto.
E buonasera a tutti e benvenuti al Bar del Traumfabrik per la puntata numero 76, 28 della terza stagione, al 14 giugno 2016, nonché ultima puntata della stagione in corso.
O di sempre, se non ci rinnovano il contratto.
O di sempre. Ma è anche la trasmissione che tra un matrimonio ed una passeggiata in calzamaglia sa bene quale delle due scegliere. Ovviamente quella dove si mangia meglio, speriamo. Ma è anche la trasmissione che, se voi siete al cinema e non sapete bene che film andare a vedere, potete contattare tranquillamente, perché ve lo diciamo noi, anzi ve lo dice
chi è questa sera?
Ve lo dice
Justin, è sicuramente visimo. Della famiglia Justin. È Justin Visimo.
È Justin Visimo.
Ah, benvenuto.
Buonasera a tutti, vi ricordo che i nostri profili social sono a facebook.com/bartraumfabrik e seguendo l'hashtag bartraumfabrik su Twitter, che non abbiamo comunque.
Esatto.
Non so, lo mettiamo ma non ce l'abbiamo.
E anche se adesso purtroppo non c'è più tempo.
Ecco.
Esattamente.
Comunque, siamo in contumacia di diverse persone, manca Laszlo Kovacs.
Ma mancano soprattutto le birre.
Le birre che doveva portare Laszlo Kovacs, manca Andrea Fioravanti che dovrebbe arrivare, mancano gli ospiti del Rabbit, quindi manca tanta gente.
L'importante è non tirare i remi in barca troppo presto, perché andiamo avanti fino a Ferragosto in monologhi.
E gettare il cuore oltre l'ostacolo, sempre, ricordiamocelo. Esatto. Comunque, ammesso che ci siano altre persone oltre noi tre, altrimenti ce la giochiamo a morra, non lo so. Ci saranno le solite rubriche, ahimè non ci sarà musica in HD perché il nostro director, lo salutiamo, ciao il director, è impegnatissimo, non ha potuto essere dei nostri. Ci dovrebbe essere il professore, il cinema di domani con un extra speciale sulle uscite dell'estate, quelle che non vi dovete perdere mentre non ci siamo noi a consigliarvele. E poi, sempre che arrivino, dovremo avere gli ospiti del Rabbit Fest, che c'è dal 16 al 19 giugno al Frontone. I film di oggi sono The Neon Demon di Nicholas Winding Refn, che trovate al Postmodernissimo, e It Follows, un fenomeno cult prima ancora di essere uscito in Italia, di David Robert Mitchell, che uscirà
nel 2014, no?
È nel 2014, anche se è uscito in America ad inizio 2015. In Italia non è ancora uscito, l'hanno visto però in tanti, è un fenomeno di rete. E dal 6 luglio lo troveremo nelle sale italiane, quindi noi l'abbiamo visto in anteprima per voi e ve ne parleremo. Invece Smith
ci
parlerà.
Sono molto curioso di sapere gli incassi della settimana, sono venuto quasi apposta.
Ti accontentato, perché gli incassi della settimana sono qui stampati nero su bianco, anzi neretto su bianchetto. Perché pur non essendo ancora iniziata la stagione estiva, gli incassi però iniziano a ridursi, dicono i nostri autori. Primo del weekend è la nuova uscita Now You See Me Too, I maghi del crimine di John Chu, o forse John Chu, con circa 1 milione di euro incassati. Al secondo posto scende Alice attraverso lo specchio di James Bobin con 620.000 euro, per un totale di 5 milioni e mezzo, poco di più. Scende anche Warcraft, l'inizio di Duncan Jones, che si piazza terzo con 567.000 euro per l'esattezza, per un totale di 2.8 milioni, quasi 3 milioni. Continua ad andare abbastanza bene La pazza gioia di Birzi, che al quarto posto tira su ancora 411.000 euro e supera il tetto dei 5 milioni. Su questo totale, cioè 5 milioni, si attesta X-Men Apocalisse, per il quale però il risultato è evidentemente al di sotto, ma molto al di sotto, delle aspettative e del budget speso.
Senza.
E vi dico una cosa, a proposito di questo film, che comunque possiamo apprezzare o non apprezzare, mi sono intrufolato mentre andava in una multisala della città, mi sono intrufolato 3 minuti per vedere un momento questo film, durante una pausa del film che stavo vedendo io.
Apocalisse.
Sì, Apocalisse.
Poi ti hanno cacciato.
No, mi sono autocacciato, perché in 3 minuti un film, comunque, qualcosa qualcosa ti deve dare, ti deve trasmettere. In quei tre minuti
ha detto,
erano tre minuti inutili, cioè tre minuti all'interno del film, quindi durante una fase interlocutoria che io non conosco, non so. Però quei tre minuti
non ti ha preso, non
sono
preso.
Stato lì e ho detto vabbè,
bene,
noi tre minuti sono pochini.
Sono pochini.
Sono pochini, però secondo me quando un film è bello, e è bello di quelli belli, ti bastano.
Dipende anche in che minuti entri, va detto.
Sì,
io
no,
dico
okay.
Che sinceramente
però ti basta poco, cioè quando il film ti aggancia, c'ha qualcosa. Basta poco per agganciare.
È vero che questo film,
tre minuti
sono
pochi,
io
ma
sono un grande amante del franchise di X-Men e un grande amante di Bryan Singer, eppure questo film mi ha molto deluso e devo dire che anche visivamente rispetto agli altri non è agli stessi livelli. Non so che cosa c'è che non va, però effettivamente mi ha lasciato molto l'amaro in bocca. Comunque ecco,
vabbè,
non ne abbiamo parlato, ci sarà un motivo. Comunque sta andando malino, questo non significa niente perché sono film bellissimi che vanno malissimo.
Beh, per un film del genere,
però per un
però
film del genere
il riscontro commerciale
è importante.
E sai che cosa ti dico, anzi, che forse è arrivato in coda in un momento nel quale abbiamo avuto molti film di fantascienza, anche
ormai io potrei dire anche una
ce
cosa,
ne sono tantissimi,
non se ne può più,
hai capito, è anche questo
diventa veramente
di cosa troppo. di
fantascienza,
questi blockbuster supereroi fantascienza,
diciamo che la computer grafica ha permesso magari tante cose, quindi
piccola notazione finale a quello che abbiamo appena detto. Oggi c'era una bellissima striscia delle recensioni di Leo Ortolani, creatore di Ratman, proprio
sì,
su questa cosa qui, su X-Men Apocalisse in particolare.
Oh,
che
me la vado a leggere,
è una meraviglia.
Facciamo una piccola pausa musicale con un pezzo tratto, visto che stasera parliamo di Nicholas Winding Refn e del suo The Neon Demon, tutta la colonna sonora è dedicata ai suoi film, questa in particolare
sonora meravigliosa.
Questa in particolare è presa da Bronson, bellissimo film, sono ovviamente i Pet Shop Boys e ovviamente It's a Sin. Torniamo tra pochissimo.
Fantastische dritte Staffel von Traumfabrik.
Dal 6 luglio, come abbiamo detto poc'anzi, potete trovare nei cinema italiani un film che è uscito in realtà nel 2014 negli Stati Uniti. Ci ha messo 2 anni per attraversare l'oceano, neanche Cristoforo Colombo. Comunque, ci siamo. It Follows, il film di David Robert Mitchell. Terzo film, per l'esattezza secondo film del regista americano giovane, 42 anni, è giovane, è del 74, no. È
molto
giovane.
Giovane.
È giovane. Un cortometraggio nel 2002 e poi, e poi It Follows nel 2014, nel 2010
The American Sleepover.
The American Sleepover
che è stato
sui dormiglioni,
è stato a Cannes, la Semaine de la Critique del 2010. Ora abbiamo, lo sappiamo che vi abbiamo annunciato sulla pagina Facebook che avremmo parlato di The Neon Demon. Ne parleremo dopo perché Laszlo Kovacs ancora non è arrivato.
Abbiate pazienza.
Stavamo per cominciare a parlarne, ma sapevamo che se fosse arrivato, ha finito il blocco, avrebbe voluto parlare di The Neon Demon anche il blocco dopo, bruciando It Follows. Quindi abbiamo detto, anticipiamolo. In realtà l'ho visto solo io stasera, ma i miei amici sapranno interloquire.
Sì.
Allora, di cosa parla questo film?
Intelligentemente.
Questo film parla di questa ragazza, Jay, che è Micah Monroe. Io non la conoscevo, mi dicono che è sulla cresta dell'onda, in effetti è in varie produzioni in corso, che vive a Detroit, in Michigan, e che a 19 anni fa una vita da 19enne. Il film inizia con lei che esce con un ragazzo, sta frequentando questo ragazzo, e improvvisamente una sera, insomma, gli si concede, diciamo.
Ecco, quindi sta frequentando vuol dire che ci si capisce, non ci si capisce, se stanno insieme.
Esatto. No, sta uscendo, ci sta uscendo. Cosa succede? Succede che vanno, si appartano, vanno in un posto. Questo è l'inizio del film, quindi non spoiler niente. Vanno in un posto vicino al lago.
Si vede anche nei trailer.
Si vede anche nei trailer. Dopodiché, praticamente lei si risveglia. Lui le dice che le ha passato non una malattia venerea, bensì una sorta di maledizione. Da questo momento verrà sempre seguita da un'entità che la vuole uccidere.
Bello.
Che è molto lenta, ma non è stupida. La segue ovunque, può prendere qualsiasi forma, anche le forme delle persone che le sono care. E se la tocca la uccide, e se la uccide torna a cercare la persona che gliel'ha passata, cioè lui. Quindi nessuno è al sicuro.
Non io,
no, non
mi hai indicato.
No, lui, questo ragazzo,
è
questo
una specie di soratura.
Ora, questa storia di per sé sembra una delle tantissime, premesse di questi film horror moderni per adolescenti, diciamo, no? Se non che questo film non è così, è molto particolare, è, come direbbe la signora del videonoleggio, molto particolare questo film. Smith, sì, mi vuoi fare una domanda? Fammela subito.
Ti voglio fare una domanda così nel frattempo per capire meglio, ma questo, cioè, questa entità, diciamo, che minaccia, che attacca questa ragazza, è un'entità reale? Noi spettatori abbiamo la certezza che sia effettivamente un qualcosa tipo la cosa?
Non abbiamo nessuna certezza.
Che subentra negli altri, oppure è una maledizione e quindi rientra in un aspetto magari paranoide?
Non abbiamo nessuna certezza. Infatti,
il famoso malocchio che viene buttato alla persona un po' fragile.
Non abbiamo certezza sul fatto che sia vera o non vera. L'unica cosa è che questa
noi spettatori come la percepiamo questa
non lo so. Io mi sono chiesto se fosse vera, mi sono chiesto se era un delirio suo, se era un'allucinazione, se era,
quindi resta in un'ambiguità interessante.
Come va a finire non ve lo dico, vi dico che idea ti dà all'inizio. Il fatto è che tu questa entità, questa entità la può vedere solo chi ne è stato inseguito, cioè chi ce l'ha in quel momento e chi ce l'ha avuta in passato la possono vedere. Però questa entità è fisica, cioè si vede,
questo
lo spettatore
capire.
La vede,
lo spettatore la vede chiaramente,
ovvio.
Lo spettatore la vede, cambia forma e la vede, però ti chiedi magari un parto della sua fantasia. Comunque il punto è che questo film, ecco, come vi dicevo, è diverso, non è il classico horror moderno,
angosciante,
il classico horror per adolescenti attuale, contemporaneo, perché comunque con i luoghi comuni di questo genere di horror ci gioca tantissimo e spesso li sovverte. Spesso tu ti aspetti un qualcosa che è il classico stereotipo da film horror, non andare lì, non fare sta cosa, eh? Invece lui gioca un po' a sorprenderti. Poi c'è, dal punto di vista visivo, è assolutamente ben fatto, c'è una qualità dell'immagine e proprio delle riprese, c'è un uso del grandangolo fantastico, perché lui riprende moltissime scene con un grandangolo abbastanza estremo,
molto
e in questa sapendo che sì, perché lei sa che qualcuno la viene a cercare, tu vedi questa, magari una piazza piena di gente, inizi a guardare quella e dire oddio qual è che si sta avvicinando, magari lei
sta
voltando.
Posso farti una domanda?
Certo.
Allora, da come l'hai descritto, no? Un pochino lo conoscevo, ma diciamo per aver letto, smangiucchiato qua e là in rete del film, di cui sinceramente ho letto molto più bene che critiche, insomma. E da quello che hai detto, insomma, sembra il classico, no? Citando anche Scream, il classico copione del sesso che entra nell'horror da
sì,
teenager, eccetera,
cosa
eccetera. E volevo dirti, in questo tipo di film hanno un ruolo, lei era sola o hanno un ruolo anche,
no,
c'è un film corale?
Bravo, è fondamentale questo, cioè corale forse non si può dire perché lei è molto al centro della scena, però lei è circondata da un gruppo ristretto di 4-5 amici, la sorella, un amichetto che in realtà è infatuato di lei, un po' sfigato,
certo,
che però, un altro amico, sono 4-5 persone e sono persone che le fanno scuro, che le si fanno intorno,
che la credono comunque,
le credono, le stanno vicino, e invece di essere il solito horror in cui sono questi ragazzini che saltano uno a uno, okay, in realtà non vi ripeto, non vi dico cosa succede, però c'è una coesione di questo gruppo e anche qui è un po' diverso. Tra l'altro, vabbè, ci sono questa cosa, in realtà è difficile dire cose senza spoilerare. Comunque, il tema principale...
No, un piccolo spoiler ce lo possiamo permettere.
È l'ultima puntata. Spoilerare un film come questo non ha senso. Ma poi in realtà la scrittura, cioè la storia, è molto semplice. È la narrazione che è articolata. La storia è semplice. In realtà alla fine c'è anche una sorta di anticlimax. Non succede chissà cosa... Cioè, c'è una soluzione molto intelligente. Però vabbè, non mi addentro.
Che consigli?
Assolutamente, da vedere, meritatissimo il successo che ha avuto. Considerate che vabbè, ha avuto questo tam tam multimediale perché in rete si è stravisto, anche in Italia molto perché non è uscito, ma chiaramente è uscito in America, quindi i canali che sapete l'hanno fatto vedere. C'è stato un grosso battage dovuto anche al litigio. Certo. Benvenuto da Slow Covers. Al litigio con Quentin Tarantino, perché Tarantino in un'intervista ha detto io ho visto questo film, è cominciato molto bene, poi però secondo me ho delle proposte per migliorarlo, e ha iniziato a dire un po' di cose facendo degli appunti che devo dire un po' fuori luogo, perché erano tutti molto sul realismo, sul fatto ci credo poco eccetera, che in un film horror, uno, e fatti da Tarantino, due, mi sembravano un po' eccessivi.
Mitchell è stato molto
divertente perché ha risposto con un tweet. Tarantino ha fatto un tweet chilometrico e lui ha risposto con un tweet dicendo: Quentin, quando andiamo a prendere una birra, parliamo dei miglioramenti che anch'io ne ho qualcuno da consigliarti.
Ah, dai.
Sportivo,
la fava.
Molto simpatico.
Comunque, è arrivato l'altro con la solita leggerezza.
Con la solita leggerezza. In punta di piedi,
e allora vi dico anche di più: questo scambio di tweet non è lì per caso. Sveglia,
non l'ho capito.
Comunque, tu l'hai visto? Il follow non ancora.
Aspetto con grande attesa.
Lo farà il post mod? Chissà,
speriamo di sì.
Comunque, il tema principale del film è
meno male che è arrivato la Slow Covers.
Questo non l'ho detto. Il tema principale del film che emerge, ci sono alcune citazioni nel film, buttate là, di T.S. Eliot, di Dostoevsky, sulla morte, ma vediamo la morte, come diceva Valerio Mastandrea nel nostro sample. In realtà, come ha detto anche il regista, è sulla mortalità umana, cioè questa cosa che arriva e che non si può fermare, e che lui ha scritto, c'è una citazione, lui ha scritto: siamo qui per un tempo limitato, non possiamo fuggire la morte, l'amore e il sesso sono due modi in cui possiamo almeno temporaneamente allontanarla. Quindi non c'è tanto, cioè c'è chi ha ipotizzato questa cosa della maledizione trasmessa attraverso il rapporto sessuale come un'allegoria dell'AIDS, dell'HIV, eccetera. Lui ha detto che in realtà non aveva particolarmente questa intenzione.
Diciamo che, voglio dire, questo forse non l'abbiamo specificato bene. Per salvarti da questa cosa,
lei deve andare a letto.
Lei deve andare a letto,
certo.
Quindi in realtà non è proprio un'allegoria.
Nella realtà, se tu c'hai l'AIDS e vai a letto con qualcun altro, non ti salvi da niente.
Esatto, quindi voglio dire, non può essere un'allegoria
dell'AIDS. Una sorta di ninfomania, demone ninfomania.
Anzi, è quasi a dire: l'unico modo per sfuggire alla morte è trovare più un posto.
E poi succede. succede? Succede che scrivono con il rossetto sullo specchio: benvenuto nel mondo dell'AIDS.
Esatto, bravo, esattamente. Bene, comunque, pausa musicale, tra poco parliamo di The Neon Demon, e quindi ci sentiamo un pezzo
bellissimo, tratto dalla colonna sonora dell'ultimo grandissimo film di Winding Refn. Di sia Nicholas Winding Refn.
Refn. Sia Waving Goodbye.
A tra poco. Tamarrissimo. Two hearts, twin paths, I was your lover. Cruel words broke up, you became another. I'm with the enemy in my back, when the voice in my head tells me I should treat myself better. I know you don't mean to be mean, when you're hurt and you see, you can see just how dark it is getting. So
se ne occupa mio zio Andunello.
Chiamate questo
numero. Una velocità, una cioè, velocità.
Non perdere tempo, già lo sbrogli dopo.
Nel frattempo chiamate Costantino.
Ma chi è Costantino?
È la sagra del cinema.
E per quale motivo?
Per il blocco successivo.
Ah, davvero? Allora, voglio dire, per fortuna è l'ultima puntata. Simone, secondo me, ha bisogno più che delle ferie di tante botte. Stasera ci organizziamo. Devo dire che sono molto deluso di non avere tra di noi quel fantastico uomo.
C'ho una cosa.
Con sguardo magnetico. Nel commentare il film di Neon Demon.
Senti, c'ho una cosa a proposito di quello che hai appena detto, che io voglio dire.
Te devi essere una di quelle persone, e sovente se ne trovano, che siccome sono in ritardo mentale, si sono fatte questa strana idea che nessuno ci avrebbe il cuore da ammazzarli dei botti.
E invece no.
Ma io in realtà l'ho detto apposta per permettergli di usare questo
sound. Grazie, grazie.
Laszlo, introduciamo
lo
questo
lo sguardo
film.
Glaciale di Rossi, che stasera nell'ultima puntata doveva essere
bello,
assolutamente
bello.
Bellissimo.
È bello.
È lo sguardo che ho trovato anche nelle protagoniste del film di
non esageriamo.
Beh, glacialissimo. Beh, Rossi, adesso
allora,
esageriamo.
La domanda, la domanda è: Nicolas, ci prendi per il culo? Sei stronzo davvero?
Beh, chiaro.
Perché dici questo?
Oppure ci sei? Cioè, nel senso, sei così come mostrano i tuoi film.
L'introduzione molto poetica di Laszlo film, sì. L'ultimo
The
film di Nicolas Winding Refn, The Neon Demon, film che trovate al Multisale e al Postmod, credo, a Perugia, no?
Sì,
Postmod sicuramente, Multisale non so se prosegue perché...
Che si ambienta...
Un flop micidiale, purtroppo.
Si ambienta nel mondo della moda, diciamo Los Angeles, giorni di oggi, una ragazza provinciale che arriva a Los Angeles e prova a far carriera e in realtà avendo un successo clamoroso e
nemmeno prova a far carriera.
Esatto, nemmeno prova a far carriera, ha un successo immediato e repentino e la telecamera, diciamo, segue la sua storia.
Macchina
la
presa, se per me,
segue la sua evoluzione in questi pazzi giorni in cui si ambienta la storia.
È stato a Cannes, è stato fischiato, se non sbaglio.
Questo è un merito.
Questo è un merito. Io effettivamente ci è piaciuto a tutti, qui incredibile.
Sì. Io l'ho trovato un capolavoro totale.
No, ma
convinto molto di più di Holy God Forgives.
Anche a me. Guarda, io sono uscito da Holy God Forgives un po' perplesso.
Esatto.
Qui in realtà lui ha fatto,
anche se
ha
poi
pisciato ancora più fuori, se vogliamo, però mi ha convinto di più.
Hai ragione. Ti dico che però ho rivisto Holy God Forgives tempo dopo.
Forse uno di quelli che ha bisogno di essere rivisto.
I primi 30 minuti sono veramente l'antologia. Poi, secondo me, le perplessità rimangono su quel film.
Io penso una cosa. Il film a me è piaciuto molto, a me sono piaciuti tutti i suoi film, compreso Drive, che è il film che, diciamo,
Drive è un capolavoro, però è il meno su, è il
allora,
meno
è questo volevo
Drive
dire.
Drive e Bronson che non l'ha
stavo,
scritto
stavo
lui.
Provocando dicendo questo, nel senso, compreso Drive, perché Drive è il film che ce l'ha disvelato in
sì,
qualche
senza
modo
dubbio.
Cioè, come dire,
quello del grande successo
è
commerciale,
è stato assunto come un genio, Hollywood l'ha preso sotto la sua ala protettiva,
quello che anche, diciamo, ha, come si dice, posizionato Ryan Gosling da ex ragazzo buono per commediole a attore vero.
Assolutamente. Però sembra quasi una mosca bianca nella filmografia di un uomo che probabilmente trova il suo, cioè il suo linguaggio è questo, perché
questo,
se noi prendiamo
questo
è un film, poi per dirlo in quattro parole, è un film puramente estetico, fatto di musiche Cliff Martinez, assolutamente
sempre incredibile.
Sempre una cassa che ti spacca
però
la testa.
Scusa.
Finisco. Dove la storia è il contorno di un affresco, diciamo. La storia è subordinata ad affrescare.
Secondo me anche la storia
degli ambienti.
Però ecco, io quello che volevo dire era: è vero che visivamente è debordante, travolgente, anche come dal punto di vista sonoro, eccetera, patinatissimo, ma io ne sono felicissimo di questo.
Ma
però,
ci sta, cioè, in questo.
Però l'etichetta videoclip che gli ha affibbiato qualcuno, secondo me,
non
è eccessiva.
Non dico videoclip.
È vero che la storia è minimale rispetto al film, in questo ce l'ha in comune col film di cui abbiamo parlato prima. Però secondo me questo suo, cioè anche la storia, una cosa, molti hanno parlato di, fanno similitudini con Lynch e con Suspiria, no? Per dire, con Suspiria c'ha in comune qualcosa, c'ha in comune
i colori
saturatissimi, c'ha in comune le donne un po' streghe, c'ha in comune,
c'è in comune certe,
però insomma,
c'è anche un po' Bone, diciamo,
anche
verità,
Bone. Cioè, con Lynch ha in comune le atmosfere,
se non fossero Bone non sarebbero lì,
con Lynch ha in comune le atmosfere disturbanti, inquietanti, eccetera. Ma un'altra cosa che ha in comune con Lynch è che queste cose che avvengono, che sono un po' poco spiegabili, un po' surreali, un po' grottesche, si prestano a miriadi di interpretazioni. Cioè io mentre tornavo ieri mi sono sentito un po' come quando sono uscito da Mulholland Drive, cioè una serie di cose che tu ti chiedi: ma se quella cosa secondo lui era questa, quell'altra, se questa persona, sono tutte cose che non si possono dire senza parlare di dettagli del film, ma ce ne sono una miriade.
Beh, diciamo che in questo è un film che veramente lo spoiler conta pochissimo, perché
sì che conta pochissimo, è chiaro, però vabbè, insomma,
no,
non ha senso parlarne senza spiegarle.
A me la cosa che ha convinto rispetto a Holy God Forgives, che era il film precedente, quello sempre con Ryan Gosling, con l'attrice Christy Scott Thomas, no, se non sbaglio, è che la patina enorme che c'è nella confezione del film, stavolta secondo me è molto funzionale alla storia che racconta, che poi la storia che racconta, diciamo, alla narrazione più che alla storia che racconta.
Come diciamo prima.
Del coso. E tra l'altro io ci trovo sotto questa patina che è reteniana, quindi è enorme, insomma, molto. Tu ci dai prima i titoli di coda sono un manifesto di quello che è stato il film nelle due ore precedenti, secondo me.
Sì, beh, vabbè.
È una roba veramente.
Sono super patinati, però forse.
Super patinata, super anni 80, pubblicità del Badass.
Sì, esatto, un po' pubblicità. Però in realtà, però forse un po'
però
sotto.
Ti dicevo,
al resto.
Questa cosa sotto questa patina, cioè, e nemmeno tanto sotto, nel senso è molto percepibile, io ci ho trovato una ferocia della narrazione del film, che non è una ferocia data dalla violenza di quelle due o tre scene un pochino forti che lui ci mette.
No, è proprio costante.
È una ferocia di racconto, una ferocia anche di affresco di personaggi, di atmosfere. E io, mi è piaciuto veramente tanto.
È un'altra cosa che c'è in comune con Lynch, se vogliamo.
Assolutamente, assolutamente sì. Lynch secondo me è molto più cerebrale. Secondo me, nonostante tutto, Refn va molto più di stomaco.
Ma assolutamente, ma io lo dico, questa cosa la dico perché mi dà un po' fastidio sentir dire lynchiano. In realtà è refniano, però hanno qualcosa in comune. Cioè non è che voglio dire che lui, cioè dire che si
rifà una trista. No, che insomma le novità più importanti secondo me, da certi punti di vista, diciamo con un pubblico che ambiscono a un pubblico e riescono a raggiungere un pubblico molto vasto, sono danesi, insomma, cioè le novità. Poi Trier non è una novità, però chiaramente
i nordici sono avanti.
Sì, cioè è una roba molto molto interessante. E una cosa che mi piace molto di Refn è che se ne sbatte totalmente ha raggiunto uno status, non so, una capacità autoriale di gestione della macchina cinema che gli permette veramente di
fa film a Hollywood
come vuole lui, non dico coraggiose, come vuole lui
e con, per carità, con budget ridotti, insomma, perché alla fine non è un film
relativamente
ma per Hollywood ridotto,
cioè, no, per Hollywood caccole.
Comunque mi incuriosisce il fatto che questo film sta andando male.
Questo film deve andare male necessariamente, come vanno male tutti i film di Refn. Cioè Refn non
forse
è
solo Drive,
sì,
benvenuto Andrea Fioravanti e Simone.
Salve a tutti.
Perché realmente
allora, sta già parlando Laszlo, quindi vuol dire che non si parla di cinema, vero?
No, si sta parlando di altro, si sta parlando di Jenna Malone, di
Jenna Malone.
Perché Jenna?
Bravissima, grandissima.
Molto brava. Elle Fanning
è bravissima, perché a me è una cosa che mi ha colpito.
Però,
tanto
scusate, volevo
il cambio di sguardo, il cambio di consapevolezza
c'è quella scena in cui lei vede il demone vede il demone che insieme.
E poi c'è questa allegoria della fregna, diciamolo chiaro. Sto triangolo.
Secondo me la psicomagia io dallo schiana.
Sostanzialmente.
Sei greve.
Sostanzialmente Elle Fanning interpreta il ruolo di una ragazza che fa carriera, che ha un repentino successo nel mondo delle modelle. Perché è una che, come dicono più volte all'interno del film, porta la bellezza e riesce a catturare gli sguardi in ogni stanza in cui entra. Elle Fanning è molto molto carina, ma non è
questa bambola.
Oh, quindi la sua interpretazione, secondo me, e come la gira è molto convincente, perché no, veramente
però secondo me opera proprio prendere una con la faccia un po' da bambina.
Infatti lei sostituisce Kerry Mulligan, che dovrebbe essere l'interprete originaria del ruolo.
Beh,
che
ci assomiglia molto
l'attrice di Drive. Per dire.
Ma soprattutto è questo sguardo, cioè nel senso, come dire, poi lo dicono esplicitamente nei dialoghi, che sono del tutto superflui.
Assolutamente.
Secondo me i dialoghi proprio non servono apposta. Il ragionamento che facevo prima era quello, poi mi avete interrotto. Avete parlato benissimo di questo film, sono contento. È quello, cioè nel senso, è un film sulla luce. Sulla luce demoniaca. Il titolo The Neon Demon potrebbe essere anche Neon nel senso come luce, non solo il nuovo demone, il new demon che...
Neon è proprio il neon.
Sì, però è anche
in greco.
È anche inteso come nuovo, come novità, come innovativo. Perché è innovativo anche nel genere questo film, se vogliamo. Ruba a man basse da, abbiamo letto, Suspiria e altro, però è lontano dall'horror d'autore che noi conosciamo, che si basa su un'idea di
horror. La definizione, dicono tutti, è horror fino a 10 minuti alla fine, non è, nel senso,
non è un film horrorifico.
Alla fine non è un
cos'è
horrorifico
nemmeno alla fine,
è horrorifica la realtà che crea.
Chiaro.
Cioè nel senso la distopia, perché siamo in un mondo
che sì, no, ma è un mondo che esiste.
Un mondo che esiste, però
è
iperreale. Al parossismo, cioè, dai, non è.
Però posso dire una cosa.
Poi ci sono questi inserti, secondo me, da maestro.
Per chiudere, che siamo
dobbiamo
un po' in
proprio
ritardo,
chiudere,
sì.
No, siamo molti.
Questo, secondo me, è un film che veramente fluttua. Cioè, c'è un modo di ripresa che fluttua sopra una sostanza che invece è pesantissima. E questo si vede, cioè anche le riprese sembrano quasi tutti fantasmi sullo schermo, non c'è mai la pesantezza della ripresa. Ci sono due o tre scene che secondo me sono clamoroso.
Due cattiverie in chiusura.
Il corpo reale,
sì, ma ragazzi, come dai, velocissimo.
Due cattiverie in chiusura.
Vai.
È un film che dovete assolutamente vedere perché i critici hanno il cazzo piccolo. E non, hanno, e non hanno capito questo film perché vorrebbero tutti essere al posto di Refn. Ma non...
Scusami. Vabbè, tutto vabbè, qua?
No, siamo d'accordo.
Due, era una.
Due, era due. Una. I critici, ah, già una cattiva di per sé, cazzo.
Ah, bravo, 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 è vero, ha ragione, ha ragione lui, eh.
Tu sempre sei in ritardo mentale.
Va detto.
Andiamo
va
avanti.
Va bene, andiamo avanti, quindi pausa musicale. Justin, ci vuoi introdurre questo pezzo tratto da Pusher 2,
la trilogia di Pusher, clamorosa, che vi consiglio tantissimo se non l'avete vista. Questo è degli Deeper Love e Saturday Night.
Tra poco dovremmo avere cena di domani, credo.
Speriamo,
speriamo. Speriamo. Tra poco.
Sommerpause, nun weiter mit Bartraumfabrik.
È il momento del cinema di domani, il cinema che esce questa settimana, mentre Laszlo mi bacchetta, anzi bacchetta i nostri topini della redazione, perché
assolutamente tutti da licenziare,
tutti da licenziare.
Per fortuna che la stagione è finita, forse lo cambiamo tutto, eh?
Sì, vabbè, ma Laszlo,
bravo, bravo,
ti confermo che il film che hai detto esce in multisala, poi se lo fa anche il postmortem ne sono felice.
Esce in multisala nella nostra
esce...
no, non è
ho
dove
visto. Ho visto allo Space Cinema,
non credo.
Fanno, e te lo garantisco. Comunque è uguale.
Guarda,
cominciamo, dai, cominciamo da domani. Da domani, mercoledì 15. Chi comincia?
Vabbè, andiamo.
Vai, vai.
Angry Birds, il
abbiamo
film.
Abbiamo scelto te per la pronuncia
di Clay Kaitis e con Fergali Riley nelle multisale. Da semplice giochino per il cellulare a fenomeno mondiale, il film sui mitici Angry Birds. Ne vogliamo parlare?
Parlatene.
Andate a vederlo, mi raccomando, dovrebbe essere un capolavoro.
Sì.
E vi dico anche il secondo.
Fortuna che non ci sono quelli del Rabbit, sennò su questo film si sarebbero sentiti male.
Forse non sono venuti per questo. E vi dico anche il secondo, che invece andrò a vedere, perché vi leggo solo una riga di sinossi. Al Pacino e Anthony Hopkins sono i protagonisti di un thriller dove la verità è difficile da capire. E questo già ci incuriosisce.
Fa male anche.
Il cast e la verità sono cose importanti. Multisala, forse. Il film è Conspiracy, la cospirazione di Shintaro Shimoshawa, appunto con Al Pacino e Hopkins Anthony.
A me interessa.
L'hai pronunciato con un po'. Sì, sembra interessante, però a me mi ha spiazzato un po' la pronuncia, che era un po'.
Perché è di Osaka.
Ah, ma invece Osaka, quella di Tokyo.
Osaka,
quella
Osaka
di Tokyo com'è?
Se fosse stata di Tokyo, avremmo pronunciato Shintaro Shimoshawa.
Ah, ecco, perché c'hanno un po' la tendenza di tronchi.
È un po' come piemontese e abruzzese.
Esatto, esatto.
Il che mi ricorda?
da personaggi europei.
Laszlo invece di questo Gli Invisibili sai qualcosa?
Non ne so assolutamente
di tale
niente.
Oren Moverman.
Oren Moverman è un nome che non mi è nuovo, ti dico la verità.
È un nome che non mi dice niente, penso che
io mi ricordo Oren.
Sì, esatto, allora, tu lo sai, sì, Andrea.
Sappiamo che Richardire ha girato,
ragazzi, intanto lui sta parlando di cinema,
sì, scusate. Sappiamo che Richardire ha girato a New York come dire, in presa diretta, e il pubblico non lo riconosceva perché era vestito da clochard. E come dire, è la storia di questo, di questa persona che ha perso tutto e si ritrova in mezzo alla strada ad essere un invisibile. Storia credo abbastanza melodrammatica. Io non ho visto il film, ho visto diversi servizi perché Richard Gere l'ha promosso, essendo lui una persona, come sappiamo, molto sensibile alle tematiche degli ultimi.
Secondo me no, potrebbe non essere male, però gli voglio dare un tempo di attesa.
Anche qui, tra l'altro, c'è Gina Malone.
Ecco chi è Oren Moverman. Oren Moverman è il regista e lo sceneggiatore di Love and Mercy. Ecco perché mi tornava in mente.
Ah, ecco, sei andato.
E ha fatto anche due film interessanti che erano oltre le regole.
Scusa, ma Love and Mercy?
Di che si tratta?
Si tratta del film su coso, con Pordano, e film biografico sui The Beach Boys, su Brian Wilson.
Ce ne ha parlato Air Director, scusa, sì, io adesso sì, ormai a fine anno mi sento
si
accumulano i titoli proprio.
Ieri sera mi hanno fatto,
dobbiamo andare in vacanza.
Mi hanno parlato benissimo del film, l'ultimo film di Michael Bay. Tu l'hai visto, professore?
No.
Dicono sia un capolavoro, e infatti è stata in sala due giorni.
Ma quello dei gay?
No, quello della
Michael Bay, scusa.
Di Gheddafi, no?
No, scusa, io stavo pensando Michael Bay è quello di
Transformers.
Adesso stavo pensando invece, vedi che si mischiano, stavo pensando a quello di Independence Day.
Che cosa è? Allora, tanto
invece
diciamo,
andiamo avanti.
Diciamo ai topini che li licenzieremo, perché tutti vogliono qualcosa, che è un film di Richard Linklater che aspettiamo tutti con molta attesa. È una commedia che racconta le vicende del gruppo amici degli anni 80 nel momento del passaggio verso l'età adulta. Dunque siamo nel genere della commedia che Linklater può fare qualsiasi cosa,
alla grande.
Può fare qualsiasi cosa, anche fare un film cieco come ricorda il Woody Allen di Hollywood Ending. Questo film uscirà solamente nelle capozona, solamente nelle grandi aree metropolitane, e dal 24 sarà distribuito in tutta Italia. Dunque non lo troverete in multisala, licenziamo i nostri topini.
Forse i topini rispondono, la prossima volta falla tu la scaletta.
Forse
comunque, detto questo, l'uscita è il 16.
L'uscita nazionale è il 16, forse il 24 lo troveremo in multisala, credo. La distribuzione è molto piccola, lo dico perché conosco la distribuzione, certo. E so che c'è questo.
E quindi al post-mod da quando
al
c'è? Dal 24?
Forse dal 24, ma è tutto da vedere, perché poi uscirà in 30 copie, cioè una cosa veramente
piccola.
Perché
in Italia esce il 16?
Esce, perché fanno così, nel senso lo fanno uscire nelle grandi aree, in poche copie, di modo che
si
tengono
sparga,
la media a schermo alta, e il passaparola poi garantisca. Non sempre funziona, però queste sono le leggi del mercato. È una piccola distribuzione.
Comunque da noi uscirà il 24.
È una cosa inedita, ma come è inedito il fatto che un film di Linklater esca così a fine stagione. Devo dire che sarà un giugno abbastanza intenso. Ci saranno delle belle uscite a discapito di quelle di questa settimana. Spicca su tutti Lawrence Anyway. Lawrence Anyway è probabilmente
che dia i topini del post-mod, che si scrive con la U e non con la W sul sito.
È possibile, lo diremo. Però Lawrence Anyway per me è Lawrence Anyway. Lawrence Anyway è il film del 2012 di Xavier Dolan, film che ha consacrato il genio di Dolan. È inutile che ci prolunghiamo, ne abbiamo parlato tanto. È un regista che ci piace, è un regista che non sappiamo dove andrà a parare.
Un regista che piace ad alcuni.
Un regista che ci piace tantissimo, che io considero un genio personalmente. È di talento puro. Probabilmente non farà un cinema perfetto, ma non si può chiedere ad un ragazzo di 24 anni. Sarebbe grave se a 24 anni già facesse un cinema perfetto.
Infatti, non fa un cinema perfetto per il prof. Fa un cinema un po' arrogante.
Però ha un grande talento. Un grande talento assolutamente.
Allora, bisogna rivendicare l'arroganza dei 24. Il problema è quando l'arroganza resta sui quarantenni, tipo me e l'asno.
Esatto. Sui
quarantenne 20, sarai tu.
Sui 20 va bene, tu sei sui 20 va bene. Comunque, My Movies dice
che eravamo arroganti, ma avevamo ragione.
Per rispondere a Fioravanti, My Movies dice che, pur essendo l'opera dal tema più estreno, è la meno urlata, la più delicata e la più disperata. disperata.
Magari io parlavo dell'autore in genere, no? Magari, sì, sì.
No, è un film, molto molto bello, anche se io continuo a preferire tra i suoi chi non mi ricordo il titolo in francese, però Io vorrei uccidere mia madre, credo.
Sì,
Tu e ma mère, primo film a 18 anni, una roba, ragazzi.
Invece momento per spezzare con una puttanata, esce The Boss di Ben Falcone con Melissa McCarthy. Non so se avete presente chi è, sì. Melissa McCarthy, io la conosco per Una mamma per amica, telefilm clamoroso, però è una comica anche abbastanza bravina.
Ha fatto sul filo della leggerezza.
Sì, 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 esatto. Ha fatto dei film divertenti. Questo mi sembra una puttanata. Tra l'altro, Ben Falcone è il marito. Parla di una gigante industria mandata in prigione per insider trading.
Ma sai che non lo sapevo che fosse il marito, insomma. Però mi immaginavo Melissa McCarthy sposata a uno con un nome così.
Esatto, che nome da boss mafioso.
Sì.
Io non voglio fare battutacce su Melissa McCarthy e sul marito e sul lo stomaco del marito. Andiamo avanti.
No, vabbè, ma lei è
caruccetta. Vabbè, affascinata, però è grossa.
Ma secondo me sì, dai.
La casa delle estati lontane
di Shirley Hamitai.
Sai chi è lei, no?
Shirley è lui.
Lei devi sapere chi è.
È lui.
Non puoi non sapere chi è.
Non possiamo evitare di far dire i nomi inglesi.
È la storica. A parte che lei il nome
è uguale.
Il nome
israeliana.
Shirella Mitai.
Lei è israeliana, però è una franco israeliana, assistente storica di Jacques Rivette.
Al post-modo troveremo il suo film I conflitti del Medio Oriente e la speranza di pace, in una commedia sulla fratellanza popolata da fantasmi. Attenzione.
Il film è ambientato nel 95, l'estate della morte di Rabin, dunque il processo di pace interrotto in maniera brusca e volontaria da Ariel Sharon, poi diventato primo ministro.
Ti assumi le tue responsabilità.
Vabbè, la verità, non credo che il Mossad verrà a cercarmi per queste verità
io
assolute.
Io starei molto attento a questa affermazione.
Ho visto una cosa
è morto Sharon.
Ho visto un furgoncino nero parcheggiare.
Non è ancora morto.
Penso che sia in coma.
Speriamo che...
Penso che sia in coma da 5-6 anni. Sì, non lo so da quanto.
Come Schumacher. È impagliato. Sbrighiamoci, ragazzi, quasi finita. Mamma,
aspetta, scusa, c'è un furgoncino nero parcheggiato fuori.
È mossato.
Come mai ha un puntino luminoso sulla fronte?
Hanno furgoncini bianchi che passano inosservati.
Julio Medem porta al cinema con Penelope Cruz. Mamma, tutto andrà bene. Anche questo è il post-mod. Sta settimana che fate? Avete aperto un'altra sala per fare
settimana.
Quando ne viene diagnosticato un
tumore al seno. Ma poi tutti film brutti questa settimana.
Tutti brutti.
Quando ne viene diagnosticato un tumore al seno, la vita di Magda cambia improvvisamente. Per fortuna con lei c'è Arturo.
Con essere onesto?
Sì.
Questo film fa cagare.
Ma chi è quello con Penelope Cruz?
Dai, l'ultima puntata sempre.
Lo possiamo dire.
Devo dire, se puoi dire.
Ai miei colleghi, però veramente
ma
il
che
film
dice?
Ho avuto
non può, ma che non dice? È possibile. Dunque, io voglio chiedere soltanto questa cosa:
finita.
È vero che con la computer grafica hanno inquadrato una Penelope Cruz con una tetta sola?
Allora,
è vera?
È verissimo. Invece non so infatti dove l'abbia nascosta sta cazzo, perché
Penelope
è propensa,
è provenzale.
A lui quando gli parli di Frey gli parte l'embolo.
Io c'ho
il lobo Frey,
ragazzi.
Comunque due cose sul film,
sempre due cose, quando siamo oltre due minuti due cose.
Vabbè, ho capito. Penelope Cruz è straordinaria, vale la pena di vedere il film.
Capello corto,
il film piacerà, è molto meglio della vita, come si chiama, la vita agra di Virzì. Dunque è un film
la vita agra era di Bianciardi.
No, la vita agra era del maestro Rizzani, capolavoro tra l'altro. Però voglio dire rispetto, se Virzì è piaciuto così tanto, anche questo piace, perché è meglio, secondo me è meglio, anche pur essendo un cinema di merda, cioè che io odio.
Meglio di Virzì,
però
tutto,
meglio di Virzì assolutamente.
Assolutamente, e come assolutamente bisogna passare al prossimo blocco. Quindi andiamo in musica e sentiamo un brano che incredibilmente, colpevolmente, incredibilmente non abbiamo mai messo fino adesso. Nonostante che
la nostra prima sigla.
No, non era questa, era un'altra, era quella di Kavinsky. Ma
siamo
era tratta dallo
76esima puntata.
Esatto, e quindi è il momento di metterla.
Senti, ho i brividi.
Anch'io, guarda, pelle d'oca.
Bellissimo.
Tratta dal mitico Drive di cui abbiamo parlato, College featuring Youth con A Real Hero. Back against the wall of arms, with a strength.
unsichtbare dritte. Bartraumfabrik.
Il Bartraumfabrik sta per andare in vacanza. Da che cosa lo potete capire, è facile.
Sì, dal cazzeggio.
Dal cazzeggio totale dell'ultimo giorno di scuola.
No, invece siamo rimasti sul cinema.
Siamo rigorosi nelle altre.
Certo, di solito siamo rigorosi. Non lo siamo all'alba dell'ultima puntata, perché andiamo in vacanza, perché è estate. Ma in estate il cinema non si ferma, i film non si fermano. E c'è qualcosa di interessante che uscirà anche durante l'estate. Per esempio,
il primo lo voglio dire
Lupus,
io perché
Yonderboy.
Ero pronto. Vince il premio Sin un vera bastato, La grande bellezza in versione integrale, 180 minuti.
Oh yeah.
Il 27 giugno esce La grande bellezza, allora, che è un film che già era troppo lungo e per questo
si parla.
Siete tutti stronzi.
Si parla veramente, guarda, aspetta, si parla di una soggettiva che comincia sulla Roma L'Aquila e
esatto.
Cioè, Paolo, mi rivolgo a te. Io ti ho amato e apprezzato.
Ma anche io l'ho amato e apprezzato in passato.
Una soggettiva che parte da Capracotta e ma però in bicicletta.
Ma esatto. Quando giocava col Perugia o quando era la Rossi Vicenza?
No, oggettivamente, diciamo una piccola cosa. Io guarda, non voglio. Tu sai benissimo che io non sono. C'è chi è prevenutissimo nei confronti di Sorrentino, qualsiasi cosa faccia. Io non lo sono. Detto questo, secondo me La grande bellezza mi è piaciuto un po' più di Youth, però secondo me un difetto grosso che c'aveva La grande bellezza era che a un certo punto per fermarlo bisognava sparare e questi invece ci aggiungono mezz'ora in più.
La grande bellezza
bisognava tagliarlo.
È un film da fresco, perché lui purtroppo, con la megalomania che lo contraddistingue, ha voluto copiare Fellini. Se avesse tolto
Fellini, non Fellaini.
Sì, è vero, con i suoi capelli stupendi. No, se avesse tagliato qualche blocco, non gli avrebbe fatto male al film. Film sicuramente ne aggiunge di blocchi, perché esatto. Io so per certo che nella versione integrale noi non abbiamo quei blocchi allungati, ma abbiamo decisamente qualche storia in più. Quindi diventa, non so se è peggio o se è meglio.
Ci sarà una 10 minuti in più sulla dentiera della vecchia, non lo so.
Ma probabilmente. Sulla come se piovesse.
Dedicherò 3 ore della mia vita futura a Paolo Sorrentino.
Che bello, il fatto che tu abbia tanto tempo a disposizione.
Che so che ci segue e io saluto caramente.
Posso parlare invece del secondo
sì,
film?
Sì, con piacere.
In estate, che uscirà sicuramente in estate, Cattivi vicini 2. Ah, allora, i protagonisti del sequel di Cattivi vicini dovranno fare i conti con un vicinato tutto nuovo, una confraternita di femmine. Dunque, parliamo del fatto che Cattivi vicini è certamente uno dei migliori prodotti del gruppo di Frat Pack, seconda generazione di Frat Pack, che conosciamo molto bene. Il primo film ci ha fatto morire dalle risate, sì, perché si tratta di una comicità che riesce ad essere greve e allo stesso tempo intelligente, una comicità che è spesso volgare, però è anche generazionale, cioè riflette sul quarantenne in crisi di identità che cerca all'inizio di partecipare a feste con i ventenni e poi si rende conto che in realtà il suo corpo non riesce più e al second hangover.
Ma diciamo un po' di attori, a parte Zac Efron, idolo delle teenager,
Seth Rogen,
incredibile, sì. Rose Byrne, che è incredibile,
di anche Franco.
E Chloe Grace Moretz, che è quella di Casper, per dire, no?
È the next big fregna di Hollywood, secondo me.
Come l'avevamo
già detto,
battezzata.
Bene.
Il 6 luglio, come detto, esce It Follows. E il 21 luglio.
Scusa, però aspetta, ne hai perso uno. Ce n'è un altro che esce il 30 giugno. Ah, scusa, io l'ho messo perché mi
curiosiva.
Si intitola A Girl Walks Home Alone at Night. Cioè, definito il primo film western vampiresco iraniano.
Che ci può piacere.
A me interessava tantissimo questa cosa.
A me la cinematografia autoriale iraniana piace tanto.
Anche se la produzione è americana, da quello che ho visto. Però insomma,
è interessante questo.
Il regista è Anna Lili Amirpour, non so se il postmod.
Guarda, è un film che abbiamo opzionato, come abbiamo opzionato un altro film molto interessante che non so se l'hai segnalato, che è Tokyo Hotel Story.
Non Tokyo Decadence.
Che è un film
che è un incrocio tra i Tokyo Hotel e Tokyo Story.
Comunque io ho un consiglio per il postmod, opzionate anche Vilmez, perché è la lentezza dei film vostri, proprio ci sta benissimo, Vilmez. Okay.
te lo consiglio,
grazie,
ieri
grazie,
sera.
Grazie per il consiglio.
Allora, invece, se andiamo qui
dal 6 luglio che c'era It Follows, passiamo direttamente
Star
al 21 con Star Trek.
Ad un film non lento, no? Che sicuramente è Star Trek Beyond.
C'era anche una canzone, la ricordate? Star Trek Beyond, parara, era famosa.
Ah, beh. Con, diciamo la, la 13, mi pare che la dodicesima, tredicesima, quattordicesima, siamo lì puntata, diciamo,
no, è
la tredicesima
episodio,
è il terzo episodio del reboot, sì, fatto, no, dicevo, da J.J. Abrams.
Io dicevo in generale, no, siamo okay, alla 13, 14
in generale, meno lì, meno
chiamate Sheldon,
vedrai che siamo lì,
Big Bang Theory,
comunque un film di Justin Lin con tutto il cast dell'ultima, appunto, della precedente, diciamo, puntata: Idris Elba, Sofia Boutella,
si chiamava
Simon Pegg,
vediamo se
Spine,
sei preparato,
Zachary Quinto, si chiamava, che poi l'ho visto
Star Trek
e mi è piaciuto moltissimo,
Into
the Wild,
Into Darkness.
Scusate, una piccola cosa, lo sapete perché lo dirige Justin Lin, ovviamente, e non, che non so chi
che
sia,
che tra l'altro è un parente mio,
è un parente tuo, ah certo, è un cugino
taiwanese, Lin Justin, anche lui,
una fantascienza da vedere,
dirige di lui e non J.J. Abrams, perché J.J. Abrams ha diretto Star Wars. E quindi
sarà uno pseudonimo,
non poteva fare entrambe le cose. No, lui
i franchise sono diversi,
sono tra l'altro due gruppi di fan in lotta eterna tra di loro. Leggo adesso che questo Justin Lin ha diretto i Fast and Furious, quindi
cinema veloce.
Adesso spezziamo una lancetta a favore degli ultimi Star Trek.
Poi scusa, comunque prima che la spezzi vi propongo questa cosa, spezziamo questo blocco e continuiamo dopo la cosa.
Fast and Furious negli ultimi Star Trek, che Into the Darkness, insomma, Pampanelli just in case mi diceva,
c'è tante confusioni in te oggi,
perché c'è tanta schizofrenia intorno a noi. E comunque c'era stato un bel rilancio, diciamo, del genere. Lo Star Trek che si era un po' abbassato, si era un po' perso, si era un po' addormentato.
Aveva calato le braghe.
Sì,
diciamo,
su The Deep Generation, su tutta quella roba lì. Invece con J.J. Abrams è ripartito, ha ripreso colore, diciamo. E adesso probabilmente con Fast and Furious ne prenderà tanto.
Sì, diciamo, io posso
una
dire una cosa
grossa.
Sono un fan un po' strano, perché sono fan.
A me piace.
Sia di Star Wars che di Star Trek. Quindi
me coglioni.
Esattamente, sono molto democristiano in questo.
Diciamo che sei una persona normale.
Anch'io, guarda, ti dico questa cosa, anch'io sono fan di entrambi.
Anche tu sei democristiano.
Sì. Allora, il primo Star Trek di J.J. Abrams mi aveva molto convinto. Into Darkness l'ho trovato un pochino già consunto come modello.
Io non sono d'accordo.
Io sono d'accordo
molto anche Into Darkness.
No, è divertente, molto divertente.
Vabbè, ma sono d'accordo con te. Il primo dei due è più bello.
Ma aveva molto convinto, ma
c'ha qualche cliché in più, diciamo.
Ma è più bella la sceneggiatura. È più bella la sceneggiatura, è scritto meglio, è più bella la vicenda.
Quale? Il primo?
Il primo dei due.
Dici?
Sì. Into the Darkness fa un po' fatica.
Quello che mi ha affascinato veramente del primo è il reboot che è riuscito a mettere in campo, che è molto molto credibile. Per chi ha seguito sia la serie che i film.
Comunque, ma facciamo una pausa musicale e poi continuiamo con il cinema estivo.
In perfetto orario riusciamo a mandare. No, guarda, zero.
Sì, di questo blocco sì.
Oh, Justin time.
Vai Justin, vai.
Mandiamo un altro brano, la colonna sonora clamorosa di Drive, sempre di Nicholas Winding Refn. Under Your Spell dei Desire.
Fenomenale.
Non abbiamo messo Kavinsky perché l'abbiamo messo diverse volte, ma questo qui non ha nulla da invidiare agli altri pezzi già messi.
Rai, Bartraumfabrik.
E continuiamo con le uscite dell'estate, con il cinema dell'estate.
Posso dire, mi mancherà tantissimo la voce di Margarete, non so oggi come si chiama. Con
Martina? Tornerà.
No,
tornerà.
Come si chiama quest'oggi?
Ti posso dare, non lo so, lo saprai alla fine. Ti darò i sample da te da ascoltare durante l'estate.
Grazie.
Comunque, ricominciamo con un film che ho avuto il piacere e l'onore di venire a Venezia, tra l'altro con Laszlo Kovacs, l'anno scorso, nel 2014, no, l'edizione non l'ultima, la precedente.
Un grande film di una grande donna.
Che quando facevamo il nostro La Sera Leoni, ne abbiamo parlato benissimo, film di Veronica Franz, che è la moglie di, aiutami,
Ulrich Seidel.
Scusa, ce lo possiamo far pronunciare da una
Ulrich Seidel.
Anna, puoi dire la pronuncia precisa?
Ulrich Seidel.
Seidel, vabbè, Seidel. Comunque avremo una madrelingua, ma non,
ma silente, una madrelingua muta.
Film di Veronica Franz e Severin Fialak. Inquietante, un horror bellissimo che abbiamo visto a Venezia nel 2014 a Orizzonti,
che si chiama in originale, lo possiamo dire?
XE, io vedo, sì, giustamente. Good Night Mommy era il titolo internazionale. My Movies dice: un film interessante da idea iniziale carica di sviluppi, ma dal finale stereotipato. Vaffanculo.
Partiamo dal presupposto perché... che scrive su My Movies non capisce un cazzo.
No, non è vero, ci sono
salvo un paio.
No, ce ne sono. Ci sono 5-6 persone, di cui con due io mi trovo spesso molto d'accordo. Altre due mi fanno girare.
Chi l'ha scritta questa?
Non me lo ricordo.
Non
me lo ricordo. Cappi.
Ma una cippa.
Non me lo ricordo. Io invece Zappoli avevo i facili coglioni. Invece Niola, non lo capito. Si dice
un amico, l'ho conosciuto al posto del rischio, molto simpatico.
Comunque, film bellissimo, ricordatevi questo nome, Good Night Mommy, esce il 27 luglio, guardatelo perché è un horror inquietantissimo, un horror sui generis anche questo, perché è un horror d'autore, ma film meraviglioso. Andiamo avanti,
io torno indietro perché ci siamo dimenticati delle uscite di giugno. Giugno non finisce la prossima settimana, nonostante il Fabric finisca così, ma al cinema si continuerà ad andare. Vi segnalo due visioni, una che era a Cannes e si chiama Segreti di famiglia. È il film di Joachim Trier, non c'entra niente con Lars von Trier.
Anche perché non c'è fuori.
No, probabilmente anche lui è Trier e non Trier alla francese, perché comunque è un norvegese. Lui era balzato alle cronache più che altro per un film un po' particolare che non a tutti è piaciuto, qualcuno l'ha considerato un capolavoro, qualcun altro un fiasco, come spesso accade di film importanti, che si chiamava Oslo 31 agosto. Oslo 31 agosto non era altro che il remake contemporaneo di uno dei film più belli della storia del cinema, che risponde al nome di Fuoco Fatuo di Louis Malle. Forse il paragone era...
Che schifo!
Scusa, è sbagliato. Forse il paragone era talmente alto che il buon Trier ci è rimasto un po' invischiato. Comunque, quel film gli ha valso la selezione ufficiale al Festival di Cannes. Il film uscirà con la Teodora il prossimo 23 giugno. È un film con Isabelle Huppert, Jesse Eisenberg, Amy Ryan. Insomma, è un film forse da guardare con attenzione. Prego, maestro.
Allora, il 28 luglio Ghostbusters in 3D, e questo già promette bene, perché comunque l'effetto Ghostbusters in 3D potrebbe veramente creare, insomma, dei mostri,
in quelle
circostanze.
Come il sonno della ragione, diciamo.
Paul Feig con Melissa McCarthy, Christian Wiig, Leslie Jones, Kate McKinnon, Cecily Strong, Chris Hemsworth, Andy Garcia e Michael Williams è il cast di questo mitico film.
Diciamo è il Ghostbusters che ha fatto polemica perché è tutto al femminile.
Non solo perché è tutto al femminile, perché riprendere un film come Ghostbusters e farne un sequel 30 anni dopo è quello.
Beh, io guarda, allora
io ci vado, io ci andrò, esatto,
ci andrò anch'io,
io non voglio avere pregiudizi.
Ti dico una cosa, a parte da quello che dicevo prima di Melissa McCarthy, io sono totalmente innamorato, ma non soltanto dal punto di vista fisico, da tanti altri punti di vista, di Christian Wiig, che secondo me non ha sbagliato mai un film, cioè nei film in cui era presente erano sempre film molto molto divertenti, molto interessanti. Quindi andrò a vederlo perché sono convinto che non si è prestata nemmeno questa volta a un'operazione di basso capotaggio cinematografico.
Perché sei convinto che non è tutto oro quello che luccica, giusto?
No, sono convinto che è un'operazione interessante, le attrici le conosco, sono persone molto intelligenti. Kristen Wiig è anche un'autrice.
Ma io non
dire.
Ci sprecherei troppe parole, andiamola a vedere. E poi ne parleremo.
Speriamo che
potrebbe essere. E io invece spiegherei un pochino di parole in più sul prossimo film che esce il 18 agosto, che sto aspettando ormai da un anno, che è Suicide Squad, film, ho appena detto, cioè detto prima, basta film di supereroi, questo è un film, l'ennesimo film,
ma che ben
preso,
film di
preso dai supereroi.
La, il cast è importante.
Il cast è importantissimo. La cosa che è ancora più importante, più interessante, secondo me, è la regia, che è di David Ayer. È un regista e sceneggiatore molto interessante, che ha fatto film come sceneggiatore e come autore to court, quindi come regista, molto interessanti. Ricordiamo Training Day, che credo abbia vinto un Oscar o comunque abbia vinto qualche premio, comunque un gran film. E ha fatto un altro film molto interessante da regista e da sceneggiatore, sceneggiato e quindi diretto, che è End of Watch, Tolleranza Zero. C'era Jake Gyllenhaal, non so se l'avete visto, film molto 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 interessante.
No. Io
tra
spero...
l'altro, scusa, vai tranquillamente.
No, finisci, era solo in considerazione.
Piccola sinossi del film, questi sono i cattivi più cattivi degli universe,
del DC Universe,
che vengono messi insieme in una squadra appunto suicida, nel senso che vanno a combattere dei cattivi ancora più grandi di loro.
Cioè vengono praticamente quelli arrestati, vengono,
esatto, con la promessa,
forza,
di una
promessa di riduzione
di
della pena,
di un'amnistia.
Quindi
generale.
C'è Joker, c'è Harley Quinn.
Joker non ho capito che ruolo fa in questo film. Secondo me non è un ruolo attivo nella squadra. E c'è sicuramente Harley Quinn, c'è sicuramente Deadshot, ci sono sicuramente altri personaggi dell'universo DC, che tra l'altro anti-eroi. L'universo di antieroi. L'universo dei cattivi DC, che secondo me è sempre stato molto più interessante di quelli Marvel.
Ecco, io spero che questo film sfugga alla maledizione degli ultimi film Marvel, che promettevano dopo i film del grande Nolan, promettevano tanto e davano poco.
Per darti ragione,
spero tanto che questo film la superi.
Per darti ragione, il film è stato, i primi trailer sono usciti l'anno scorso, ma so per è uscita la notizia a febbraio-marzo che
un'apparizione. Hans Delbruck con una bimba meravigliosa,
Matilde. Ciao,
benvenuti.
La cosa più bella della trasmissione di quest'anno.
Comunque dicevo che il film ha subito un... è stato rigirato, insomma sono state rigirate le scene aggiuntive all'inizio dell'anno. Quindi la cosa la fanno passare come normale, in realtà è abbastanza normale. Credo che ci sia un po' di preoccupazione per il girato che l'ha fatto.
Ne abbiamo parlato troppo, secondo me.
Infatti,
io tre cose volanti, perché giovedì 23 giugno ci sono delle uscite interessanti. Noi siamo andati ad agosto, però c'è un film che era quest'anno a Venezia che si chiama Un mercoledì di maggio. È un film iraniano di Fahid Jalivand, una regista, immagino, perché il film è tutto al tema femminile. Non so nulla del film perché non ero a Venezia, vi consiglio di vederlo. E un altro film che mi sento di straconsigliare,
si chiama, scusa, ridimmelo,
Un mercoledì a maggio, il titolo originale non ne ho idea. Un altro film che mi sento molto di consigliarvi, che tra l'altro passerà, poi ne parleremo, al Cinema Zenith il 16 corrente mese, all'interno di una di un festival del cinema spagnolo che ci propongono allo Zenith, è Geros. Un film messicano che ha fatto incetta di premi in tantissimi festival, su tutti Berlino, è stato premiato con l'Orso d'Argento come miglior opera prima, e tutti che fanno le foto, c'è un momento
scusate, ma questa sera a Bartram Fabric abbiamo
l'ospite più bella,
una nuova DJ.
Vado avanti mentre voi fate le foto. Dunque, Geros dal 23 giugno nelle sale, se vi va di andare all'anteprima dello Zenith il 16 prossimo alle ore 21:30,
insomma tra due giorni.
Vado avanti segnalando un altro film che si chiama Passo Falso.
Diciamo che, scusami, Laszlo Kovacs, per dare il merito a Laszlo Kovacs, per una volta in 76 puntate hai fatto i 28 secondi di radio più difficili della storia di questo programma.
Esatto. Sì, però adesso non ci legge tutto falso. Il programma del Postmodern dell'estate, no, per recuperare
questo, perché... No, questo è il programma dello Zenith, per dire. Passo Falso, giovedì 23 giugno, un altro film francese, un thriller, un film de guerra, dove un unico superstite di un'imboscata mette il piede su una mina e rimane bloccato bloccato da solo nel mezzo del deserto. Interessante, è un po' l'operazione, se vi ricordate, di Buried. E poi c'è Kiki e i segreti del sesso. Quest'anno la Spagna va di gran moda, il suo cinema è tornato prepotente anche nel nostro paese. Questa è la solita, o forse no, commedia diciamo puriginosa, tipica del cinema spagnolo. Prima abbiamo parlato di Medem, che balzò le cronache con Lucia il sexo. Qui siamo invece con Kiki e i segreti del sesso. Chissà che cosa aspettarci, lo trovate in sala da giovedì.
Per le famiglie, non è Kiki quello di Miyazaki, non portate i bambini a vedere questo film.
C'è un'altra cosa, l'ultima che vi segnalo, è un cartone animato d'autore che esce a fine stagione, che si chiama La canzone del mare. È stato disegnato da Tom Moore, che è un illustratore irlandese. È una bella coproduzione europea, 93 minuti. Il tratto sembra ricordare quello delle animazioni giapponesi di fattura Miyazaki.
Come si chiama, ridillo?
Il film si chiama La canzone del mare. Non so se uscirà, io spero di sì. Comunque è un film irlandese, un'animazione irlandese, un inedito, perlomeno per quanto mi riguarda.
Senti, a parte l'ultimo che te lo lascio perché ne volevi parlare da tempo, ma segnaliamo anche Il Clan, che esce il 25 agosto, uscito a Venezia l'anno scorso. Io ahimè non l'ho visto, ma chi l'ha visto ne ha parlato bene. Il Clan di Pablo Trapero, ispirato alla vera storia dei Puccio, responsabili di almeno 4 omicidi tra l'82 e l'85, era in concorso. Tu l'avevi visto, Andrea?
Sì, era un film comunque molto interessante. Cinematografia, secondo me, molto complessa, molto difficile. E aveva anche, era impredicato per vincere.
Sì, se ne parlava.
È stato un film che comunque ha detto la sua. Poi ovviamente non ha avuto una distribuzione, tant'è che esce non so quando.
Esce il 25 agosto.
Sì.
Ma tu Trapero lo conoscevi prima di questo film?
No,
oppure
Pablo
perché
Pablo
qui, Trapero. Qui qualcuno dice, qualcuno diceva sempre su My Movies, diceva che Trapero questa volta cede al gusto medio, pur impeccabile per regia e racconto, ma anche la miglior personalità del regista.
E comunque un film chissà, che è interessante.
Però sa che volevano dire questi My Movies, perché veramente sono complicati.
Che schifo.
Sono comunque complicati. Dici l'ultimo del grande
l'ultimo.
Brunone.
Ci tengo particolarmente perché
Bruno
del Bonnello.
No?
Parliamo di uno dei registi più interessanti della cinematografia contemporanea, inspiegabilmente poco distribuito, per niente distribuito nel nostro paese. È l'autore di uno dei film che sicuramente tutti avete visto, Rivelazione, fu l'opera prima, che si chiamava La vita di Gesù, L'età inquieta, tradotto in Italia, un film con il quale vinse il premio Jean Vigo e molti altri premi in quella di Cheikhan. È uno di quei registi nati a marzo e per questo ha un valore aggiunto. Professore di filosofia, e dunque il professore può solo esserne contento. Un altro valore aggiunto.
Si tratta di un grande regista.
Un altro valore aggiunto, e soprattutto è uno di quei registi che il Festival di Cannes cura, culla, protegge, perché fa un cinema veramente difficile da collocare in sala. Lui ha realizzato una serie TV molto,
ancora
molto bella,
nominato,
che si chiama Petit Quinquen, che
esatto,
abbiamo atteso tantissimo.
Io l'ho vista
distribuita
anche
in Italia. Tu sei riuscito a vederla?
Sono
io
riuscito
no,
a vederla in lingua originale con sottotitoli in inglese. Petit Quinquen è una serie molto sui generis, che in effetti secondo me in Italia trasmessa in TV
no, doveva andare al cinema,
ecco, al cinema puntate. Sono quattro episodi da un 40 minuti l'uno. È un delirio, cioè, per chi è abituato alle serie americane comunque è difficilotta.
Comunque nel 2014,
però molto bella,
nel 2014 Cahiers,
e Cahiers l'hanno votata come miglior film dell'anno,
pur essendo una serie TV,
pur essendo una serie TV.
Come, dunque questo è il regista di cui stiamo parlando, chiaramente è Bruno Dumont, che esce finalmente in Italia, torna in Italia con un film che si chiama Malut, che fa pensare alla mia lotta, ma invece è il nome del protagonista.
Possiamo ricordare qualche titolo di Dumont in generale, che cosa ha fatto oltre questa serie?
L'Umanité, esatto, che non ho visto, e Flanders del 2006. Vuoi dire qualcosa su di lui?
No, io trovo che sia un regista incredibile. Non ho visto la serie, mi è dispiaciuto, perché ne avevano parlato anche su Film TV, ne avevano parlato in generale. Si trattava di un, come ha detto Lupus, si tratta
te la
di
procuro
un,
dei contatti con
i topini,
con
no,
i topini, con i topini.
Sì.
Comunque gli attori sono Fabrice Luchini, Juliette Binoche e Valeria Bruni Tedeschi, quindi tanto
possiamo
di cappello,
dire che
tornano in Malut.
Possiamo
che
dire che in questo periodo
Malut,
la cinematografia francese sta vivendo un periodo in cui il cinema medio è veramente un cinema di alto profilo. Io, voi non avete parlato, ma anche l'altro giorno ho visto questo film che a me è piaciuto molto, cioè Nel nome di mia figlia, molto bello. E come
l'abbiamo messo nel cinema di
nulla di trascendentale, eppure vai in sala e ti rendi conto che si tratta di un film con tutti i crismi.
Comunque 25 agosto, chiudo dicendo che il 25 agosto esce Malut, ma sarà probabilmente la data di riapertura di tutte le sale cittadine. Forse il 25 agosto vedremo anche qualcosa, adesso non so quando inizia il festival, non ho controllato le date, ma forse avremo qualcosa in contemporanea con il Festival di Venezia. Esce Un'era glaciale, un nuovo episodio di Era glaciale, e soprattutto, ci tengo a dirlo anche se non sarà un caso cinematografico, esce il nuovo film di un caro amico che è Mario Balsamo, direttore artistico del Perso Film Festival, dunque
un cara festival, persona,
cara persona, che torna questo film, su questo film molto divertente, anche un po' cattivello nei confronti della madre. Lui è figlio unico, madre attrice.
De che si tratta?
Madre attrice molto importante, non faccio nome perché non lo ricordo, che lo ha vessato per tutta la vita.
Lui riesce sempre a fare questi film molto intimi, sì, sulla sua malattia, sulla sua famiglia, cioè
film... Dunque la madre che lo ha vessato, diciamo così, lo ha utilizzato come pungible, essendo rimasti loro due da soli senza un padre eccetera eccetera, lui si prende questa bella vendetta facendo un film su mia madre, Io e mia madre mi sembra che si chiami.
È ora di andare perché tra poco arriva il professore, siamo riusciti ad essere in ritardo, e allora ci sentiamo al volo un altro pezzo tratto da un altro film di Nicholas Winding Refn, e se guardate la pagina Facebook saprete quale. Can you see through this rain? Pouring down hair again drives you insane. I wonder if I'm understood. Never mind, always hard. Joined together, torn apart. Should we just start again? I'm just blaming it on someone else. But I know I am like a chill.
Entusiasta di presentare dalla sua viva voce in carne ed ossa, finalmente non al telefono, si diceva un tempo benemerito professore,
bravo,
benvenuto. Allora ragazzi, il professore, per questioni ovviamente di tempo, perché il professore lavora, non è che cazzeggia tutto il giorno come voi che state qui a scannarvi per l'ultimo titolo della Warner, cioè per carità non mi interessano queste cose da supermercato cinematografico. Il professore lavora e purtroppo non ha potuto preparare un pezzo che si dica tale, di conseguenza vorrebbe fare
perché
come una
le altre
chiacchierata
volte, sì?
Assolutamente no, le altre volte faceva un collage di cose lette e rilette nel supermercato del web, chiaro. Dunque, Perché apprezzo il Bartram Fabric? Vi faccio immediatamente un elogio. Perché si tratta di un programma in cui la patente di genio, per essere, come dire, per essere data, deve essere sottoposta a verifica innanzitutto da più teste e in secondo luogo deve essere verificata più e più volte. Questo già fa del programma qualcosa di serio. In secondo luogo, che cosa c'è che mi piace di questo programma? È che ovviamente non ci ascolta nessuno, diciamo, prendiamo atto che non ci ascolta nessuno. Ma questo fa sì che si generi un'educazione.
Ma è una qualità.
Sì, si generi un'educazione nel parlare in questo ipotetico spettatore che è al di là dell'etere. Ecco, lo spettatore ci costringe a parlare in modo democratico, cosa che di fronte ad una pizza dopo un film non faremmo mai, assolutamente.
Non sempre riesce, professore.
Assolutamente, non sempre riesce, però.
Pizza al fulmicotone.
Un'ultima cosa è che questo programma riesce a fondere sia i psicodrammi da fan che l'intelligenza tipica di una certa sinistra ormai bolsa, diciamo. Psicodrammi da fan. Bene, detto questo, vorrei fare un giro. Vorrei partire dal bravo della classe, che è il Pampanelli.
Cominciamo bene.
Non c'è oggi.
Professore.
Ma che cazzo stai a dire?
Bene, cominciamo.
Le invidie.
Va bene. Per cortesia, lei mi vuol dire cosa l'ha colpita della stagione cinematografica? Il discorso concettuale di 30 secondi mi riassuma perché lei si gioca il voto della stagione.
Guardi, io sinceramente la stagione cinematografica non mi ha compito niente. Ma veramente devo dire.
Cioè, nel senso che ci hai capito e non ci hai capito.
No, mi ha colpito comunque che il cinema ogni anno riesca a tirare fuori quei 2-3 film. Nel marasma di finché vedo che riescano qualche cosa a toccare.
Io correggo e integro le parole di uno studente che mi sembra molto emozionato. Correggo ed integro. Il cinema sta andando in una direzione che non capiamo e io sono contento di scroccare qualche film. Mi sembrava la traduzione. Prego, Lupus.
Guardi, professore, io ho questo grosso problema, che la memoria, come dicevo prima, mi crea dei problemi, non mi funziona bene, perché tanti film visti, tante cose,
comunque
così non ricordo.
La memoria
perché
sulla
memoria a posto. Se dovessi fare una lista dei film, adesso non mi vengono in mente. A me viene in mente
la direzione generale.
Direzione generale, posso dire, diciamo, la gioia di vedere che qualche volta il cinema italiano ci ha riservato anche delle sorprese positive. Con Non essere cattivo, con i vari film di genere. Sì,
va bene, stringiamo. Traduco bene il mente. Dunque, non mi ricordo un cazzo di cosa è uscito quest'anno.
Bravo.
In compenso, pensate com'è finito il cinema, se sono costretto ad apprezzare il cinema italiano. Mi sembra questa
perfetto, una sintesi, no? Perfetta.
Voto.
Io gli darei un'ampia sufficienza, un 7
se
meno.
Se non altro per la paraculaggine.
Esatto, un 7 meno ed un 7 più.
Perché va di moda poi dirla sta cosa.
Esattamente. 7 più al Pampanelli. Un 7 meno.
Ma come 7 più a Pampanelli? Ma lui ha detto che non mi mancava.
Ma che sorriso.
Ha portato il salame.
Pampanelli è il cocco.
Vergogna.
Guarda che sorriso che sfoggia.
Bruno Dumont, professore, se lo va a prendere in Francia.
Simone, per cortesia. Bene. Allora, la direzione che sta prendendo l'arte cinematografica, cosa l'ha colpita dell'estetica propedeutica di una certa intensità dell'animo, della morale e dell'estetica?
Che a volte nel film si raccontano storie che
viste. Bene, passiamo a Giacomo. No. Dunque.
Che viste al cinema sono meno banali di quanto sono nella realtà. E questa è la capacità di saper far cinema.
Riesco a riepilogare. Il cinema mi annoia, tant'è che il mio vicino di casa mi diverte quasi di più di un qualsiasi film che passa allo Zenith al postmodern.
Anch'io riepilogo.
Con te il destino è stato proprio per farlo.
Molto per farlo. Bene, passiamo
tutti
al Laszlo. Laszlo, lei, prego, non faccia discorsi ideologici. Non mi metta in mezzo Renzi e
ma
soprattutto
sì, che ci prega.
Parli soltanto della morale, perché come diceva Rossellini, l'estetica è anche etica.
Questo anno è stato caratterizzato con un incontro-scontro con parte delle brigate Rossellini. E visto che lei ha citato Rossellini, sono stato preso per le orecchie dalle brigate e sono stato sbattuto al vento come una banderuola. Cioè, nel senso,
è stato sequestrato?
Non sono stato sequestrato, ma sono stato veramente giustamente picchiato.
Per qual è il
perché
motivo?
Tutti,
qual è il motivo?
Tutti i riferimenti, i miei riferimenti, che credevo fossero alti ed opportuni da fare in questo incontro con le Brigate Rossellini, sono stati smontati e smaterializzati. Faccio un esempio. Che cosa mi ha colpito di questa stagione tantissimo? Gomez, Pietro Marcello, l'ibridazione del genere documentario. Brigate Rossellini mi hanno detto: sei un coglione, non capisci un cazzo di cinema.
Traduzione: le Brigate Rossellini non esistono, mi sono dovuto inventare un nemico pur di poter parlare liberamente dei cazzi miei cinematografici. Questa è stata ovviamente la...
C'ho una domanda del pubblico per l'Aslo.
Prego. Io poi voglio sapere tutto di te, però forse adesso una cosa piccola piccola me la puoi anticipare pure subito. Ma che cazzo vuoi?
Ecco, diciamo, l'ultima cosa che vorrei chiedere all'Aslo, dunque, dopo questo scontro con il tuo nemico immaginario, le Brigate Rossellini, che sappiamo essere in realtà frutto della mente distorta di un Giona Nazzaro, di un Daniele Dottorini, insomma, cosa rimane? Chi è che esce vincitore? Chi è che esce vincitore? Il cinema di ieri, il cinema di oggi, il cinema di domani, il cinema tout court.
Esce vincitore Ozu.
Esce vincitore Ozu.
Ma sul classico, l'Aslo.
Bene, direi che si è salvato con una paraculata non da poco, cioè, poteva dire esce vincitore,
no.
Wells,
posso dire una cosa semiseria? Allora, facciamo... una cosa semiseria, sì. Poi diamo la parola, devo dire,
alla musica.
Sorprendentemente,
no, Simone, ah no, scusa, è vero.
Sorprendentemente, pur non avendoli apprezzati, credo che quest'anno esca vincitore il cinema italiano nuovo, artigianale, il genere. Matteo Rovere, l'altro non mi ricordo, Mainetti, cioè, chi ha saputo.
Una grande classico di Caligari.
Cioè, la stessa cosa che ho detto io,
chi
però.
Ha saputo riportare però, questo, devo dire.
Vestita, vestita di.
Pur non avendoli apprezzati.
Lei ha ammantato di un'estetica autoriale ciò che il nostro buon Lupus
ha detto dal cuore, così.
Allora prego, si accomodi l'ultimo nostro studente, le faccio una domanda diversa dalle altre. Lei dovesse essere rimandato, cosa abbastanza probabile perché immaginavo. Chi voti, cioè, lei sa che è, lei siamo se la lì, sta rischiando, lei ha questa sufficienza scarsa, dovessi portare un argomento a piacere, sì, sull'annata cinematografica, sì, con cosa intenderebbe salvarsi?
Ma magari dicendo che il film più brutto che ho visto quest'anno è un film.
Beh, vedete, guardate, lui vuole rischiare a tutti i costi.
Rischia
dico,
tutto.
Con cosa si vuole salvare? Dice col film più brutto.
Il più brutto rispetto alle aspettative e a quanto ha vinto, che è Dipan, secondo me. Detto questo, vorrei sottolineare la crescita professionale di Marco Della Torre, che annuale, che ha fatto sì che non si sia più presentato, sì,
no,
ormai in trasmissione.
Ho uno scoop, stasera sta lavorando a Il Contadino Cerca Moglie,
ecco, a Bolognola.
Vedete, professore, allora, che sto sul pezzo.
Allora,
dal cinema, dai grandi maestri del cinema,
contatto con Irene Lazzarin. Dunque, giriamo il voto.
Scusate,
dai grandi maestri del cinema italiano.
Giovedì mattina, se qualcuno avesse più tempo, pagano per andare a Borgo Colognola a smontare il set.
Per carità.
Sentite, visto che
Pagellone,
siamo...
prendiamo un 6, meno, si è salvato Simone in extremis. Non andrà a settembre, anche perché ha una famiglia, insomma, e dobbiamo, ecco, e a testimonianza quest'oggi.
Si è sciupato
nostro,
Simone Rossi, è grande fisico.
Il nostro Simone invece becca il suo metodico 6,5, un 6,5 anche per l'altro.
Professore, però contesto.
No. Beh, comunque... Però perché è stato negativo nella... Non è vero, siete stati dei ragazzi fantastici, meritate tutti un 8 per aver sopportato il sottoscritto che ogni settimana
non vada in pensione, professore,
vada in pensione perché... E a questo punto, siccome la canzone era una replica, non c'è musica in HD, siamo in ritardissimo, direi che è il momento della agenda cittadina di Laszlo Kove.
Intanto un 8. Comincio col dire che mi si è semplificata la vita, perché noto con piacere il restyling del sito dei amici gatti, non sento più la base.
Cosa è successo?
Sto disperando.
Ma perché sta andando via Delbrook, ecco la base. Ciao Hans.
Dunque, Hans è la base.
Complimenti a Ummon IT, che ha rifatto il restyling del sito Cinegatti. In questo momento è in possesso del monopolio della cinematografia perugina. Se domani impazzisce, probabilmente non troverete più informazioni su nessun sito di cinema. Andiamo subito a spulciarlo per dire che il cinema Ittografo Sant'Angelo ha chiuso i battenti perché è partita la stagione del Frontone Cinema. Stagione del Frontone Cinema che è partita
sotto la pioggia.
Sotto la pioggia, però ieri sera a vedere la partita mi dicevano oggi c'erano più di 1000 persone a vedere Italia-Belgio. Questo, l'Italia ha vinto, credo che andrà avanti così a lungo, almeno ce l'auguriamo. Comunque, che cosa succede al Frontone? Questa sera in programmazione, tempo permettendo, gli ultimi saranno gli ultimi di Massimiliano Bruno. Mi dispiace per chi la gestisce, ma se piove si risparmiano un film pessimo. Però che succede? Che dal 15 giugno al 19 giugno inizia il Rabbit Fest, ne abbiamo già parlato. La location nel
comincia
frontone
il 16, però domani c'è un'anteprima.
La location nel Frontone, speriamo che il tempo regga. Vi segnalo semplicemente due film da vedere assolutamente in questa prima fase, che sono Carol di Todd Haynes, lunedì 20 giugno, con Rooney Mara, straordinaria, vicino a Noël Cate Blanchett, che di più non si può. Dio esiste, viva Bruxelles di Jacob Van Dorn, un film del quale abbiamo discusso, su quale ci siamo separati
a capigliare,
ma se non avete visto andatelo a vedere perché merita. E soprattutto giovedì 23 giugno uno dei grandi capolavori di questa stagione, che è The Lobster di Yorgos Lanthimos, un film che vi piacerà assolutamente, non può lasciarvi indifferente. E si va avanti a suon di capolavori fino alla fine della stagione,
film sul quale non si può che dire babam.
Assolutamente sì, assolutamente. Torniamo in indoor perché ancora il tempo ce lo permette. E dunque al cinema Méliès, in programmazione la prossima settimana, Il regno di Wuba, un film di Ramanui, un'animazione dagli autori di Shrek, dunque sicuramente non deluderà. Che cosa accade al cinema Zenith? L'abbiamo detto, questa settimana dedicata al cinema spagnolo.
Sottolineiamo quei due film messicani molto molto
belli. Il programma prevede, appunto, abbiamo detto prima, l'anteprima, che poi ritroverete al post-mod dal 23, del film Geros, messicano, opera prima, vincitore dell'Orso d'Argento al Festival di Berlino.
Mi piace da morire.
Quello stesso giorno c'è pure El Desconocido, un film spagnolo.
Io l'ho visto a Venezia.
Che cosa ne vuoi dire?
Che ti dico, è un film poco spagnolo, molto USA, è azione, non è un capolavoro, non è, però insomma si comunque, può vedere. Non è autoriale, diciamo.
Una settimana molto dedicata al cinema spagnolo. Io spero che andranno avanti allo Zenith con la retrospettiva che stanno dedicando al genio assoluto della comicità del cinema francese, che è Jacques Tati. Con Playtime, comicità è poco, è riduttivo per un genio totale, uno Charlot francese un pochino più moderno,
un Buster Keaton
francese. Ottima la tua analisi. E domani sera siete ancora in tempo per vedere Essays for Stanley, documentario di Alex Infascelli dedicato a Emilio D'Alessandro, il runner, l'uomo di fiducia, il best boy del genio assoluto ed indiscusso Stanley Kubrick. Un modo per entrare nella vita di Stanley Kubrick, uno sguardo inedito, tratto dal libro stesso biografico, autobiografico di Emilio D'Alessandro.
Babam, 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 ho aggiunto un babam.
Bravissima, bravissima Vicky, ci mancherai. Anzi, ci manchi già perché non abbiamo più tue notizie.
Dice che ce ne sono. Ce ne sono. Ci ha detto Pampanelli che c'erano notizie.
E arriveranno. Andiamo avanti.
Diciamo che sostanzialmente
non finiranno mai.
Assolutamente sì, perché ci sono 1000 velini e se ne consuma uno ogni 100 anni. Dunque, ecco, non finiranno mai. Allora, al posto
ne prendo delle altre.
Se finiscono le prende delle altre, mi sembra giusto. Al postmodernissimo prosegue il discusso, ma apprezzato dal Bertrand Fabric, The Neon Demon, di Nicolas Winding Refn. Venitelo a vedere se avete voglia, se avete tempo. Fiore di Claudio Giovannesi, questo è un bellissimo colpo di coda della stagione.
Si conferma top,
un grande autore emergente, uno sguardo locciano. Non da poco, una storia d'amore che strizza gli occhi anche a François Truffaut dei 400 colpi. Bellissimo, un film bellissimo, semplicemente bellissimo. Il miglior film italiano a Cannes, per quanto mi riguarda. Devo ancora vedere Bellocchio, quando lo vedrò vediamo se...
Comunque, vabbè,
esce in sala Mamà di Julio Medem, ne abbiamo parlato.
Del quale ci hai detto qualcosa tipo...
Che schifo.
No, non ho detto
questo. No, no,
no, è un film del postmodern, lo devo difendere. No, scherzo, bisogna essere onesti, il film non è granché, ma piacerà. Piacerà alle donne soprattutto. Lawrence Anyway di Xavier Dolan, questo è un capolavoro, venitelo a vedere se non l'avete visto. Il postmodern aveva dedicato la sua prima rassegna
in apertura.
L'apertura del postmodern si è aperta con Dolan.
Fa bene alla pelle.
Una integrale, come dicono i miei amici francesi. E ricominciamo con Xavier Dolan a Lawrence Anyway. Poi c'è il film dell'assistente di Jacques Rivette, La casa delle estati, ma soprattutto, ci tengo a dirlo, prosegue il penultimo appuntamento con la retrospettiva dedicata a Yasuhiro Ozu. Buongiorno.
Vai cazzo!
Tocca a Buongiorno, un film fantastico sull'infanzia e sulla televisione del genio visionario perché ha anticipato tutto il cinema che è venuto poi. La data di questo è 1959, venitelo a vedere perché è una cosa straordinaria come tutti i film. Ci sarà l'amico critico, professore universitario, saggista Daniele Dottorini che ci farà la cortesia di facilitare il nostro incontro con questo film lunedì sera alle ore 20:30 al postmodernissimo. Che altro dire? Questa è la fine settimana di Alchemica, non c'entra niente col cinema, ma è comunque un appuntamento interessante in Via della Viola. Kids Pit,
non dimenticare una cosa importantissima.
E soprattutto il reprise della calza ammaiata 1416-2. Vediamo che cosa accadrà.
E anche
il diciamo un doppio. Posso fare una domanda? Io non c'ero nel weekend. Com'è andata?
Un diluvio.
Ha diluviato, è stata interrotta.
E l'hanno rimandata.
E l'hanno rimandata sabato in concomitanza col matrimonio del fratello
di mio fratello. Quindi, non si sposerà perché Braxio. Forte Braxio dovrà.
Alexio.
Ragazzi,
interpreta
perché questa cosa.
Ho voglia di litigare con qualcuno.
Sì,
l'unica cittadina seria che non aveva la sua rievocazione l'ha voluta creare.
Mi faccio dare un sacco di botte, ho bisogno di litigare.
Vabbè, comunque, a livello medievale possiamo tutti svuotare il nostro ospitale come si faceva nel Medioevo al passaggio della rievocazione.
E infatti chi abita in centro ha questa opportunità.
Lo facci.
Mentre invece noi
abbiamo fatto schifo
come al solito.
Non sa che è andata peggio della settimana scorsa, porca troia.
No, ma per tutta la stagione abbiamo fatto.
Per tutta la stagione, ma va bene così. Basta, andiamo a mangiare a casa di Smith. E quindi.
Ann Wesson.
Ann Wesson.
Smith Wesson della persona di Adels.
Wesson. E la signora Wesson. In un ritardo che non è neanche tra i migliori della stagione, quindi non abbiamo fatto neanche questo record l'ultima puntata.
Salutiamo il director.
Salutiamo il director. L'avrei salutato nei titoli di coda. Senza dubbio. Era pronto. Comunque, prima di lanciare i titoli, salutiamo il director che non ce l'ha fatta a venire questa
sera. Ce la farà più.
Poi salutiamo un altro saluto.
Salutate la capolista.
Assolutamente, fondamentale. E salutiamo Hans Delbruck che ci è venuto a trovare. Salutiamo tutta la famiglia Justin.
Matilde che ha prestato la sua voce.
Speriamo che si sia sentita. Salutiamo i cugini Justin, i fratelli Justin. Salutiamo Simone Rossi. Salutiamo tutti quelli che
Marco
sono
della Torre.
Marco della Torre. Tutte le nostre signore, i nostri gruppi che posso parlano, ma sono presenti.
Posso aggiungere? Salutiamo Riccardo Bizzarri.
Salutiamo Riccardo Bizzarri.
Un saluto, un abbraccio.
E salutiamo tutti quelli che sono venuti e non sono venuti. Basta.
Ma salutiamo soprattutto chi non capisce un cazzo.
Sì, ma soprattutto.
Quindi
allora,
salutati.
Allora a sto punto, scusate.
Te sei un po' matto.
Te sei un po' tutto matto.
Com'era quella vicenda di prima? Che anche se sei un po' tardo, te menano.
No, soprattutto salutiamo.
Sto cazzo.
Che va sempre salutato perché.
Sì, va bene. Comunque.
Basta.
No. Ci siamo dimenticati di un film pazzesco. Porno e libertà di Carmine Amoruso. Del 24 al cinema, andate a vedere, è un film straordinario. È una bomba. Ne ho visto oggi 25 minuti, sono rimasto a bocca aperta. Sapevate che il cinema porno è stato inventato in Italia? Lasse Born, nome svedese, ma si chiamava Mario Rossi, tipo, che fa i primi film pornografici in Italia.
Del lesbo spietato.
Va bene così.
Basta, siamo
ragazzi,
in ritardo.
Si è acceso la
sul porno.
Sul porno ha decollato.
È partito. Buona serata, vi salutiamo. La puntata, il programma è stato realizzato da Laszlo Kovács, Lupus Jonov, Simone Smith, Air Director, Hans Delbruck, Justin, tutti quanti, andate avanti. Tutti ringraziamo Fabrizio Cruciani, signori buonasera, la Boca Isotonica che questa sera non ha nome, perché non glielo ho messo, è uguale, salutiamo tutti
è
quanti,
l'ultima, è l'ultima!
Anche i capitoni!
Salutiamo lo Zenith, il Postmodern, i Cinegatti, salutiamo il professore e voi tenete duro, è ancora martedì, noi andiamo finalmente in vacanza, ma prima andiamo tutti a Rabbit, voi andate in piscina, andate al mare, in montagna, ma soprattutto
andatevene tutti al cinema! Anche d'estate!
Mi sa che è andata peggio della settimana scorsa, porca troia.
Sto cazzo.